Dunque il principio di ragione. Per Heidegger, come sappiamo, l'idea è che l'essere si sottragga scomparendo l'essere compare l'ente, o uno o l'altro. La cosa più ovvia, più semplice, non è mai venuta in mente a nessuno, cioè che l'essere e l'ente siano la stessa cosa. E infatti dice a pagina 151, primo capoverso, con la destinazione dell'essere come oggettività incomincia l'estrema sottrazione dell'essere in quanto la provenienza essenziale dell'essere non può nemmeno venire presa in considerazione come questione e come qualcosa che è degno di essere domandato. Perché no? Si chiede lui e si risponde. Perché nell'ambito già completamente percorso e misurato della ratio, intesa come ragione e soggettività, è già nel contempo decisa e conclusa la completa fondazione dell'ente in quanto tale. Cioè, sta dicendo che non ha bisogno di essere pensato l'essere, perché l'ente si offre in quanto misura. È misurato e quindi la questione è conclusa, è completa. È la sua misurabilità che fonda l'ente in quanto tale. Eh? 155, metà, primo capoverso. Difficilmente, raramente, noi scorgiamo in tutta la sua pienezza questo stesso, che sarebbe lo stesso tra l'essere e il fondamento, nel suo tratto più proprio. Al primo pensiero greco l'essere si destina, tra l'altro, come physis. Per Kant, essere vuol dire l'oggettività dell'oggetto. Ora, anche se per Kant questo oggetto è proprio la natura, e anche se la parola greca physis, che sta per essere, infatti traduce con essere, viene tradotta con natura in latino, quindi anche se la parola physis nel primo caso e la parola oggettività nel secondo sembrano intendere l'essere della natura, tuttavia, nonostante questo, noi non troviamo subito ciò che nell'antico destino dell'essere e in quello dell'età moderna, e cioè nella physis e nell'oggettività, si destina in quanto stesso. Non è affatto ciò che si chiama natura. D'altra parte è possibile addurre tratti della storia dell'essere in base ai quali riconosciamo in quale misura parole guida, così distanti fra loro come physis e oggettività, parlano tuttavia dello stesso. Tanto nel passato quanto in seguito l'essere si dirada, sia pure in modi diversi, nel carattere del venire in luce, del rilucere che rimane, dell'essere presente, dell'essere di fronte e dell'essere contro. Sono i modi in cui l'essere appare agli umani, ma sempre comunque dileguandosi. Perché se non dileguasse, lo coglieremmo senza quel problema. 160, secondo capoverso. Per il nostro pensiero ormai quasi completamente scatenato nel rappresentare oggettivo, ciò che viene nominato dalla locuzione destino dell'essere rimane in un primo momento difficilmente accessibile. Ma la difficoltà non risiede nella cosa, bensì in noi. Il destino dell'essere, infatti, non soltanto non è un processo che si rivolge in se stesso, ma non è nemmeno un qualcosa che giace semplicemente davanti a noi. Piuttosto, il destino è il destino che è, in quanto l'uno di fronte all'altro. No? Cioè di essere ed essere umano. diciamo piuttosto con una certa cautela, perché anche in questo modo non è eliminato il sospetto che l'essere sia qualcosa di separato dall'uomo, che in effetti tutta la filosofia separa l'essere dall'uomo. Heidegger ha intuito alcune cose, però poi non rinuncia all'idea, perché è irrinunciabile, di separare l'essere dall'ente. Anche perché se non si separano l'essere dall'ente, allora l'ente diventa altro da sé. Diventando altro da sé, cessa di essere inutilizzabile. Cessando di essere inutilizzabile, cessa tutta la filosofia di Heidegger. Nella parola tedesca Grund, Grund è il fondamento, 168, secondo capoverso, nella parola tedesca Grund parla la ratio, e precisamente nel duplice senso di ragione e fondamento. L'essere un Grund caratterizza anche ciò che chiamiamo una causa. Per questo la tesi del fondamento, come si è spesso ricordato, è formulata anche così: nihil est sine causa. In seguito a una lunga tradizione e a un'abitudine di pensiero e di parola altrettanto lunga, non troviamo più nulla di strano nel fatto che la ratio nomini simultaneamente la ragione e il fondamento. Pensando con cura, dobbiamo tuttavia ammettere che ciò che la parola tedesca Grund significa, vale a dire profondità, terra, suolo, non ha in un primo momento proprio nulla a che fare con la ragione e l'apprendere. Eppure ratio significa indiscutibilmente sia ragione sia fondamento. Da dove proviene questo duplice senso di ratio? Originariamente la parola latina ratio non significa propriamente né ragione né fondamento, ma qualcosa d'altro. Non di meno questo altro non era poi così diverso da far sì che alla parola ratio potesse rimanere preclusa la possibilità di parlare in seguito nel duplice senso di ragione e di fondamento. Allo scopo di andare immediatamente a vedere per la parola latina ratio l'ambito classico del suo dire, citiamo un passo di Cicerone, che getta contemporaneamente una luce sul nesso oggettivo su cui vogliamo riflettere. Dice Cicerone, departizione, eccetera, chiamo causa la ragione, il fondamento del causare, esito e risultato ciò che è causato. E di fatto non dice nulla più quanto non sapessimo. La parola ratio, 270, metà, la parola ratio è collegata con il verbo reor, il cui senso preminente è ritenere qualcosa per qualcosa d'altro. Ora, reor, in greco, per esempio, Quintiliano, nella sua Istituzione Oratoria, attribuisce alla parola retorica questo etimo di reor, che lui descrive come scorrere, fluire, retorica. Quindi qui l'etimo è totalmente differente. Chi ha ragione? L'etimo ha questa virtù, se si può utilizzare quello che conviene. Bravo, quello opportuno.
E lì viene fuori il casino. Qual è l'etimo giusto?
Dunque, reo, il cui senso probabilmente era ritenere qualcosa per qualcosa d'altro. Ciò per cui qualcosa viene ritenuto è ciò che viene sottoposto, e cioè supposto, supposto. In tale supporre, ciò di cui si suppone qualcosa viene conformato e regolato su ciò, dov'è? Su ciò che di esso è supposto. Questo regolare qualcosa su qualcosa d'altro è il senso del verbo tedesco rechnen, contare. Tenere conto di qualcosa significa non perderlo di vista, regolarsi su di esso. Contare su qualcosa significa aspettarselo nel fare questo, aggiustarlo come ciò su cui si deve costruire. Il senso autentico del verbo rechnen non è necessariamente riferito ai numeri. Questo vale anche per ciò che è chiamato calcolo. Il calculus è il sassolino che fa da pedina in un gioco da tavolo, e poi anche la pietruzza per fare i conti. Non si usa più però.
No,
vedi.
Questo ce l'ha da qua.
Ah, è la modernità, allora.
sono solo nei reni adesso.
Ecco. Il calcolare è un contare che implica riflessione e ponderazione, un qualcosa che viene posto di fronte a un altro in termini comparativi e valutativi. Perciò il contare inteso nel senso dell'operare con i numeri non è che una specie di calcolo del tutto particolare, caratterizzata dall'essenza della quantità. Il famoso poson. Nel tenere conto di qualcosa e nel contare su qualcosa, ciò di cui e su cui in tal modo si fa conto viene portato fuori per il pensiero, e cioè viene portato in ciò che è manifesto. Mediante tale contare viene fuori qualcosa. È così dunque che eventus ed efficere rientrano nell'ambito della ratio. Il senso proprio è perciò più ampio del verbo recnen, che è stato brevemente delucidato e nominato nel verbo latino reor. Sappiamo invece che per Quintiliano non era così. Ratio significa conto. Quando facciamo conto rappresentiamo ciò di cui e su cui in una qualche cosa si deve fare conto e che quindi non deve essere perso di vista. Ora, qualcuno potrebbe domandarsi, ma tutto questo cosa ha a che fare con il principio di ragione?
Se serve per partire a fare dei calcoli.
Il principio di ragione ha a che fare moltissimo, perché in effetti è ciò su cui si fa conto.
Il principio di contabilità.
Esatto.
Che poi in realtà stavo pensando, non è che i due etimi di reor ratio siano...
No, rimane un qualche cosa, certo.
No, ma più tanto perché se per Cicerone ratio è la premessa, essenzialmente, e per forza è legata a una conclusione. Quindi se il reor è lo scorre,
sì, anche se sono etimi che possono mostrarsi in modo molto differente, ma hanno sempre comunque la base a qualcosa di comune. Il 180 verso la fine, le ultime 7-8 righe, noi udiamo la tesi del fondamento nella seconda tonalità, ve la ricordate, quella di nil est fine azione, est è azione, no? L'essere come fondamento.
180.
Sì, le ultime 7-8 righe. Dunque, la seconda tonalità, in un modo corrispondente alla storia dell'essere e al tempo stesso iniziale, soltanto se enunciamo il tema della tesi in termini greci, to, auto, einai, tekai, logos, lo stesso è einai e logos, lo stesso è essere e
no,
e logos, lo stesso è essere e dire, lo stesso è essere e la ratio.
No, che stava a togliare.
No è in quello, no è in no, è Ciro. Auto, eccetera. Nei pensatori greci, in verità, non v'è traccia di una proposizione che sia la lettera così. Eppure questa frase nomina il tratto del pensiero greco che è conforme al destino dell'essere e lo nomina in modo tale da prefigurare già le epoche successive della storia dell'essere. Tenendo presente la domanda nei limiti precisi entro i quali l'abbiamo posta, dobbiamo riflettere ora sulla questione seguente. In che senso nella parola greca logos parla un'appartenenza all'essere, e cioè all'inae, di ciò che nella parola è detto? Questa parola greca, che è stata la parola latina esse, e per il verbo ausiliare essere, significa essere presente. Chiarita nel senso greco, la parola essere significa entrare nella svelatezza e quindi rilucere, e così rilucendo per durare e rimanere. Qui c'è più Heidegger che in greco, in realtà.
C'è questa lista.
Dunque, dice poco dopo, la confusione si risolve se domandiamo invece in che senso il verbo essere, che va pensato in termini greci come essere presente, e il logos si coappartengono? Detto diversamente, in che senso in ciò che la parola logos nomina parla la coappartenenza con l'essere pensato in termini greci? In che senso logos e essere presente sono lo stesso? Che cosa significa logos? E qui vedete che lui continuamente sfiora la questione, il logos. Linguaggio? Ma anche, certo, come sapete la parola logos significa un'infinità di cose, però soprattutto il linguaggio. E la coappartenenza tra l'essere e il linguaggio è forte, perché senza il logos non c'è nessuna ine, non c'è nessun essere. Ma non nel senso di Heidegger, perché per Heidegger comunque l'essere è ciò da cui sorge qualunque cosa, perché lo illumina, e senza l'essere non può sorgere l'ente. Ora, noi possiamo sapere che qualunque cosa intendiamo con essere, questo essere non può darsi senza non essere, cioè quindi senza non essere, non essere. Perché essere e non essere sono lo stesso, loro sono lo stesso. E qui si arriva la soluzione sotto gli occhi, dice: in che senso logos, essere presente, sono lo stesso? E che cos'è che presentifica le cose, che ce le fa, che ce le pone dinanzi, se non il nostro dire? Avrebbe potuto fare il passo successivo e dire: le cose sono in quanto le diciamo, in quanto le pensiamo, e sono così come le pensiamo. Perché essere presente e logos sono lo stesso. Poi ci chiede ancora, 182, metà più o meno, che cosa significa logos pensato in termini greci? Inevitabilmente in questa sede la risposta non può che risultare approssimativa, essa si limita a quelle indicazioni che ci aiutano a pensare in termini di storia dell'essere ciò che la tesi del fondamento nella seconda tonalità dice essere fondamento lo stesso. Il sostantivo greco logos è connesso al verbo legein, che significa raccogliere, porre l'una con l'altra, eccetera. Nel fare questo può accadere che l'uno venga posto con l'altro in modo tale che l'uno si regoli sull'altro. Questo regolarsi è quel fare conto che viene pensato nei termini latini reo e ratio. Ragione per la quale la parola romana ratio è adatta a tradurre nel pensiero romano la parola greca logos. Anche in greco logos può voler dire conto, cioè regolare l'uno sull'altro, un regolare che è ciò che noi in termini ancora più generali chiamiamo il riferire, il mettere in relazione qualcosa a qualcos'altro. Logos può avere lo stesso significato della parola latina relazione, relatio, relazione. Ma perché il termine logos può avere questo significato? Perché logos e legem nominano qualcosa di più essenziale di quanto sopra abbiamo definito raccogliere e fare conto. Il verbo legein, infatti, è una parola che sta per dire, e logos significa asserzione, dizione. Qualsiasi dizionario lo conferma, il fatto che qualunque dizionario lo conferma, in realtà non ci conferma per niente. Si dà per scontato che per i greci legein significhi dire. Per sovrappiù, ciò che queste due parole dal tenore tanto diverso dicono vale come assolutamente ovvio, eppure dovrebbe essere tempo di domandare dove riposa per i greci l'essenza del dire. Pensate in termini greci, dire significa portare alla luce, fare apparire qualcosa nel suo aspetto, mostrarlo così come esso ci riguarda. Guardate bene, qui è fine a Heidegger, non come è, ma come ci riguarda. Motivo per cui il dire ci dà un quadro di esso. Ma allora perché per i greci il dire è un legein, un logos? Perché legein significa riunire, porre l'uno con l'altro. Questo porre, però, in quanto riunisce, raccoglie, custodisce e conserva, è un lasciar giacere davanti, che porta alla luce ciò che giace davanti. Ciò che giace davanti, però, è ciò che è presente da sé. Qui è presente da sé, va inteso però tenendo conto di ciò che dice prima, cioè è come ci riguarda, E qui Heidegger dice una cosa molto interessante, però poi sembra abbandonarla. Dunque il logos, in quanto legomenon, significa al tempo stesso il detto, il mostrato, ciò che giace davanti in quanto tale, vale a dire ciò che è presente nel suo essere presente. Noi diciamo l'ente nel suo essere. Il logos nomina l'essere, in quanto fa essere ciò che si mostra. Il logos tuttavia, in quanto è ciò che giace davanti, no? Il modello messo davanti, e al tempo stesso ciò su cui qualcosa d'altro giace e si riposa. Noi diciamo il suolo, il fondo, il fondamento. Ecco, qui Heidegger fa un passo che però non sarebbe consentito da ciò che stava dicendo, no? E cioè, sì, certo, Hegel, il dire, il mostrare, il far apparire, rendere presente nel modo in cui ci riguarda, ma lui introduce il fondamento. Era presente questo fondamento nel modo in cui i greci pensavano il logos? Direi che è difficile da dire. E poi passa subito a dire il logos è al tempo stesso essere presente e fondamento. Essere fondamento nel logos si coappartengono. Perché? E prosegue, il logos nomina questa coappartenenza di essere fondamento. La nomina in quanto dice in uno e nello stesso tempo lasciar giacere davanti in quanto lasciar schiudere, schiudere da sé. Physis, essere, e lasciar giacere davanti in quanto mettere davanti, formare il terreno, fondare il fondamento, il logos in uno e nello stesso tempo nomina essere e fondamento.
Beh, qui va in contraddizione con la sua stessa definizione di Alessia, però.
E in contraddizione con molte cose, sì.
Perché se il logos è fondamento, quindi progetto, me lo diceva anche altri scritti, cioè mettere, allora la messia che è il continuo velare e svelare, che fondamento pone?
E c'è un dettaglio che tu non puoi vedere, ma il modo in cui scrive il logos in uno con la U maiuscola.
Ah, ecco, ci siamo.
In uno e nello stesso tempo nomina essere e fondamento, però di fatto non dice perché esattamente, perché il logos nomini l'essere e il fondamento. Che nomini l'essere, oh, sì, può essere, ma il fondamento,
per allora se è in uno vuol dire che sono, se no, che non hanno distinzione.
Ecco,
nella seconda luce.
E a 186 il secondo paragrafo, capoverso, dice l'essere in quanto lasciar schiudere che raccoglie, cela e salva. È quel primo, con la prima minuscola, soltanto a partire dal quale ogni cosa, in quanto corrispettivo del suo raccolto, si schiude e viene fuori nel dischiuso svelato. In quanto logos, l'essere è quel primo, sempre con la prima minuscola, donde ciò che è presente è presente. In termini greci, proteron o tenda. È quel primo da cui tutto procede. Ecco perché l'uno. E Bayer Valtes ci ha aperto gli occhi su tutto ciò.
Sì, perché tra l'altro Heidegger stesso si spinge a dire che necessariamente l'atto è già impotente, pochissimo, chiaramente questi potere è potente, ma di conseguenza è neoplatonico, come direbbe Bayer Valtes, perché la deduzione è già presente nella premessa.
Quindi, è già presente?
Nella premessa, quindi la processione è necessaria, un dato di fatto.
Sì. 187, terza, quarta riga, quello che è. Perciò i principi e le cause determinano d'ora in avanti l'ente e guidano ogni rappresentare relativo all'ente. Il dominio e la pretesa dei principi e delle cause divengono presto totalmente naturali e marcati, che sembra che siano loro e loro soltanto a determinare, non si sa perché e in base a che cosa, l'ente nel suo essere. Certo, questo è quello che è accaduto. Ecco, il capoverso successivo, quello dopo, nella circostanza che ci ha dato modo di enunciare in termini più chiari che cosa significa il discorso relativo alla storia dell'essere in quanto destino dell'essere, si è accennato al fatto che l'essere si sottrae nel momento stesso in cui si destina e si dilana. Il discorso sulla sottrazione è rimasto oscuro e per certe orecchie suonava come un'affermazione mistica.
Perché qualche eco della letta è ancora c'è.
Ma sì, rimane, ma questo, c'è spesso in Heidegger questa sorta di combattimento tra posizioni incompossibili, direbbero i semiotici.
Voleva riportare l'antica Grecia, poi si è reso conto di... non funzionava.
Qualche problema c'è stato. Ora siamo in grado di udire in modo più chiaro la parola che parla della sottrazione dell'essere. La parola dice: l'essere si vela in quanto essere, vale a dire nella sua iniziale coappartenenza destinale con il fondamento inteso come logos. Quindi dice: l'essere si vela in quanto essere, no? Si vela in quanto coappartiene sin dall'inizio con il logos, con la parola. È la parola quindi che velerebbe l'essere.
Ma l'essere c'è, è qua dietro.
Esatto.
È il dire che dice, come dicevamo la volta scorsa.
Eh?
È il dire che.
Sì. La parola dice, l'essere in quanto vela, quanto abbiamo già detto, ma il sottrarsi non si esaurisce in questo velamento. Nel velare la propria essenza, l'essere lascia invece venire alla luce qualcosa d'altro, e cioè il fondamento nella forma delle arcae, delle aitiae, delle rationes e delle cause. Cioè l'essere, disvelandosi, lascia apparire i principi e le cause. L'essere nella sottrazione lascia dietro di sé queste forme del fondamento che tuttavia rimangono ignote nella loro provenienza. Questo ignoto però non viene esperito come tale, già che è a tutti noto che ogni ente ha un fondamento. In ciò nessuno trova nulla di strano. L'essere dunque nella sua sottrazione si destina all'uomo in quanto tale da velare la propria provenienza essenziale dietro lo stesso velo del fondamento concepito in termini razionali, nonché delle cause e delle loro forme. Ora, lui dice che l'essere sottraendosi rivela la causa, il principio della causa, ma non dice esattamente perché. Ora, l'ultimo capoverso della stessa pagina, l'essere è ciò che dice il suo nome iniziale logos, vale a dire in termini destinali lo stesso che il fondamento. In quanto l'essere è per essenza fondamento, non ha esso stesso fondamento. Questo tuttavia non perché l'essere dia fondazione a se stesso, ma perché ogni fondazione, anche e soprattutto quella per mezzo di sé, rimane comunque inadeguata all'essere in quanto fondamento. Ogni parola che descrive Dio è sempre inadeguata. Ogni fondazione, anzi, già ogni sembianza di fondabilità non può che ridurre l'essere a qualcosa che è, cioè un ente. L'essere, in quanto essere, resta senza fondamento. Cioè l'essere, se vuole rimanere essere, deve rimanere senza fondamento. Ed è vero. Se io separo l'essere dall'ente, irrimediabilmente e definitivamente, come fa lui nella sua differenza ontologica, e allora l'essere rimane senza fondamento, perché l'unico fondamento glielo dà l'ente. Cioè dire, cioè le categorie, cioè il predicamento, cioè tutte queste cose, cioè tutte le determinazioni. È come dire che l'essere, tolgo l'ente, cioè tolgo le determinazioni, cosa rimane? Nulla, appunto, nessuno. Infatti dice il fondamento, vuol dire il fondamento inteso come quello che dovrebbe fondare l'essere, manca e resta via dall'essere. Essere è abgrund, senza fondamento letteralmente. Il fondo abissale, l'abisso senza fondo.
E qui non c'è l'ictum che tenga. Non c'è l'ictum che tenga.
No. L'ineffabile, certo. Ora, ciò che abbiamo appena detto sta forse semplicemente accanto a ciò che dicevamo prima, cioè essere fondamento lo stesso, oppure una cosa esclude l'altra? Se ragioniamo secondo il canone della logica abituale, le cose sembrano stare effettivamente così. Da questo punto di vista, infatti, essere fondamento lo stesso equivale a essere uguale fondamento. Ma allora come può essere contemporaneamente valida anche la tesi essere il fondo abissale, l'abisso senza fondo, se non che ciò che ora deve essere pensato e che come tale si mostra è proprio questo: l'essere è il fondo abissale, l'abisso senza fondo, in quanto essere e fondamento sono lo stesso, in quanto è soltanto in quanto l'essere è fondare, intanto esso non ha fondamento. E qui siamo in pieno neoplatonismo. Eh? 191, l'ultimo capoverso. Il cammino di pensiero seguito nelle nostre lezioni ci ha condotto a udire la tesi del fondamento nell'altra tonalità. Questo ci ha imposto di domandare: in che senso essere e fondamento sono lo stesso? La risposta ci è venuta lungo il cammino di un percorso a ritroso verso l'inizio del destino dell'essere. Il cammino ci ha condotto attraverso la tradizione secondo la quale nelle parole fondamento e ragione la ratio parla nel doppio senso del conto. Nella ratio però parla il logos pensato in termini greci, ma solo pensando attentamente che cosa dice la parola logos nel primo pensiero greco, in Eraclito, è divenuto chiaro che essa nomina nello stesso tempo l'essere e il fondamento, ed entrambi in base alla loro coappartenenza. Ciò che Eraclito chiama logos, egli lo dice anche con altri nomi, che sono le parole guida del suo pensiero, physis, ciò che si schiude da sé, e che al tempo stesso è in quanto velarsi, cosmos, parola che in greco significa nello stesso tempo ordine, disposizione, ornamento, che in quanto fulgore e folgore porta a risplendere. Il risplendere c'è sempre, però. Questo rilucere la lettura.
È diventato dal mito della caverna.
E beh, potremmo anche dire che c'è questa possibilità. Cosmos, abbiamo detto. Poi Eraclito nomina ciò che gli si rivolge come logos, e cioè come lo stesso di essere e fondamento, con il termine aion. Questa parola, aion, è difficile da tradurre. Si dice tempo del cosmo, Weltzeit in tedesco, è il cosmo, il mondo che si fa mondo, è natura, portando in quanto cosmos, no? La disposizione dell'essere a un fulgore incandescente. Dopo quanto detto, nei nomi logos, physis, cosmos e aion possiamo udire quel non detto che chiamiamo destino dell'essere. Chissà perché ci deve essere sempre un non detto,
un irrevato.
Perché? Che cosa dice Eraclito della Ion? Il frammento 52 dice Ion pais esti paizon, eccetera. Il destino dell'essere è un fanciullo che gioca con le tessere di una scacchiera. Di un fanciullo è il regno, e cioè l'archè, il fondare che istituisce e governa, l'essere dell'ente, il destino dell'essere, un fanciullo che gioca. Vi sono quindi anche i fanciulli grandi. Il fanciullo più grande, reso regale dalla delicatezza del suo gioco, è quel mistero del gioco in cui l'uomo, con il tempo della sua vita, che ha aperto bene le orecchie perché è tutto neoplatonismo, è quel mistero del gioco in cui l'uomo, con il tempo della sua vita, è posto in gioco nella sua essenza. Perché il grande fanciullo scorto da Eraclito nella Ion gioca il gioco del mondo? Gioca perché gioca. No, scusate, gioca poiché gioca, nel caso della rosa. Perché fiorisce la rosa? Fiorisce, la rosa fiorisce poiché fiorisce. E lui distingue tra il perché e il poiché, certo, sono diversi. Il perché allude alla ricerca di un fondamento. Il poiché mostra il fondamento. Il fondamento è perché fiorisce. Ecco.
Che gioca.
Esatto. Il poiché sprofonda nel gioco. Il gioco è senza perché. Il gioco gioca giocando. Esso rimane soltanto gioco, il più alto e il più profondo. Ma questo soltanto è tutto. L'uno, l'unico, sempre con il minuscolo. Niente è senza fondamento, essere fondamento lo stesso. L'essere in quanto fondante non ha fondamento, esso gioca come il fondo abissale, l'abisso senza fondo di quel gioco che in quanto destino ci lancia l'essere e il fondamento. Rimane la domanda se e come, sentendo le fasi di questo gioco, i tempi di questa composizione musicale, noi siamo in grado di partecipare al gioco inserendoci in esso.
Siamo quasi di controllare il gioco.
Fine del libro. Non lo scrivevo, fine del libro.
Se li fanno.
Allora, qui c'è da dire. Quindi, poiché. Che succede? Ah. Sì. Da quant'è che chiacchiera? Ah, poco. 40, 37 minuti. Ah no, l'ho solo messo in pausa. Ah. Beh sì, possiamo metterlo in pausa. Ecco. Adesso non me lo fa più. Non me lo fa più. È ripartito. Vai. Qui, ecco. Stavo dicendo, Bayer-Walter si è veramente aperto gli occhi e ci ha mostrato come il neoplatonismo abbia costruito il pensiero occidentale intorno, tutta la filosofia e di conseguenza tutta la scienza è neoplatonica e non è mai uscito da lì e non può farlo. Queste uscite che fa qui Heidegger, no? Perché la rosa fiorisce? Fiorisce poiché fiorisce. In questo poiché fiorisce ci sarebbe il fondamento, che è il perché, che è la domanda, il perché, chiede. Come dire che non c'è fondamento. Non c'è fondamento perché l'essere che dovrebbe costituire il fondamento è questo abisso insondabile. Ma qui c'è tutto il cristianesimo anche. E Dio lui non lo nomina ovviamente, però è Dio. È Dio che è il fondamento di tutto, che è innominabile, che è infondabile. Infatti Dio non ha un fondamento. Non c'è qualcuno che l'abbia fondato. Cosa ci insegna tutto ciò? Se dobbiamo fare attenzione, tenere gli occhi sempre ben aperti.
Ci si fa del male.
Eh?
Ci si va nel mare, se no.
Ecco. Tenere gli occhi aperti, perché anche nei testi e negli autori più importanti, che più ci hanno dato, perché questo bisogna riconoscerlo, e anche lì interviene il neoplatonismo, cioè interviene l'idea che necessariamente essere ed ente siano separati. Quando lui dice essere fondamento lo stesso, sta dicendo che non è che si coappartengono propriamente nell'accezione che intendiamo noi, ma sono lo stesso, infatti ha messo il segno uguale, sono la stessa cosa. Perché l'essere è il fondamento, perché l'essere è il fondamento. Altro è invece porre la questione in termini molto più radicali di quanto faccia Heidegger. Lui, come abbiamo detto, separa l'essere dall'ente, come ha fatto da sempre, tutto da sempre, almeno dall'anno 1000 in poi, tutto il pensiero occidentale. Ho sempre separato l'essere dall'ente e lui continua a tenerli separati, e poi è chiaro che non trova il modo di dare un fondamento all'essere, perché il fondamento all'essere sono le sue determinazioni, cioè sono i molti, cioè l'ente. L'ente è l'unico fondamento dell'essere, esattamente come l'essere è l'unico fondamento dell'ente. Dal momento che l'ente, ponendosi, si pone in quanto molti, ma questi molti devono essere, lui ricorda la parola greca, certo, legein, raccolti assieme, cioè devono fare uno, ma questo uno sappiamo che è fatto di molti. Non è che i molti scompaiono a vantaggio dell'uno o vengono integrati come vorrebbe Hegel. Questa è la cosa più importante, che se non si intende questo è difficile poi intendere le varie questioni che si pongono mentre si pensa. Lo stesso, certo, ma aveva detto molto meglio Parmenide, lo stesso è essere e pensare, che non è cogito ergo sum, sono lo stesso è il pensiero, infatti come dice in greco togar altro maenestin e caienei.
Dovremmo metterlo come motto.
Ecco.
Al posto del conosci te stesso, no? Al posto del conosci te stesso. No?
Ah, sì. Beh, è molto più interessante questo. Essere e pensare sono lo stesso. Ma essere, infatti lui, Heidegger, dice essere quando traduce il detto di Parmenide, dice essere e percepire. Cioè traduce Noen come percepire, perché? Non è nel pensiero, nel pensare, nell'intelletto, cosa che fare? Sì, anche fare col percepire, certo, ma è più forte di percepire, percepire è più vago, più generico.
A parte che percepire senza pensiero, tra l'altro.
Si tratta di pensiero. Quindi ciò che abbiamo appreso dalla lettura di questo libro, Il principio di ragione, in tedesco, ragione, Carmen. Ah, der Satz, non Grund, il fondamento, der Satz von Grund. Ecco. Questo principio di ragione, di cui Heidegger ci ha parlato, ci ha mostrato non tanto che cosa sia il fondamento, naturalmente, ma ci ha mostrato che cosa per lui tenendo conto del fatto che separa l'estra dall'ente, è necessariamente fondamento, cioè nulla, perché se tolgo l'ente l'essere non ha più nessun fondamento, diventa appunto un buio testo non rispirato da nulla. E questo è interessante, il fatto che ci abbia mostrato che Heidegger continua a credere in fondo e a pensare in modo neoplatonico, e cioè che esista un Dio. Esista un Dio, cioè esiste un qualche cosa che garantisce in fondo, perché questo abisso è ciò che garantisce l'ente, è il suo fondamento, che non possiamo conoscere, ma essendo il fondamento, lui dice essere fondamento lo stesso. Se il fondamento garantisce l'ente, quindi l'ente è garantito da qualcosa di ineffabile. Il creato è garantito da Dio, che è l'ineffabile. E qui questi suoi richiami all'uno, all'unico, no? Dice il poiché, che sarebbe l'esibizione del fondamento, sprofonda nel gioco. Il gioco è senza perché. Il gioco gioca giocando. Esso rimane soltanto gioco. Cioè qualcosa che non possiamo conoscere. L'ineffabile e l'indicibile. Molto banalmente, se uno vedesse il detto di Silesio, no? Che la rosa, perché la rosa fiorisce, fiorisce poiché fiorisce, verrebbe da pensare che risponde così perché non ne ha la più pallida idea, non lo sa, e allora dice fiorisce perché fiorisce, è più un discorso, no? Ecco, cosa vuoi dire? E in effetti questa è l'unica soluzione, Deus vult, cioè la rosa fiorisce perché Dio lo vuole, ecco perché.
Ma in effetti se mettesse al posto del grande fanciullo, mettesse Dio, non cambia niente.
Esatto, esattamente.
In effetti perché Dio ha fatto tutte queste cose qui?
L'essere, dice, in modo esplicito, l'essere in quanto fondante non ha fondamento. Esso gioca come il fondo abissale, l'abisso senza fondo, fondo di quel gioco che in quanto destino ci lancia l'essere il fondamento. Vabbè. Ecco.
Rimane inesplicabile.
Sì. L'indicibile. D'altra parte, se io voglio separare l'essere dall'ente, questo essere rimane, o Dio, o l'uno, quello che vi pare, rimane indicibile, rimane ineffabile, rimane senza determinazione. Quindi, che cosa esige?
La fede.
E la fede cosa esige?
Lo credi.
Penitenziagite.
Purificazione. Purificatio.
No, purificatio, esatto. Perché devi sempre fare. Sì. Vedi che siamo in pieno cristianesimo. D'altra parte il neoplatonismo è cristianesimo.
Cristianesimo è neoplatonismo.
Eh?
Contrario. Il cristianesimo è neoplatonismo.
Sì, certo. Sì. E quali sono i due prodotti più di spicco del cristianesimo? È facile. Cosa gli viene in mente a questo riguardo? Perché i due prodotti del cristianesimo più notevoli,
secondo me, la naturalità, c'è l'effetto, ecco, di cristianesimo, che l'assumere come naturale la subità.
Sì, sì, è vero quello che dice, uno dei vari effetti, però sì, dicevo qualcosa proprio di così evidente nel quotidiano. Il capitalismo e la scienza sono questi i prodotti di punta del cristianesimo, i suoi gioielli.
C'è anche la sofferenza come verità, una strategia retorica oramai.
Sì, certo, io parlo proprio dei due gioielli di punta del cristianesimo,
le ammiraglie.
Esatto,
c'è una volta.
Sì, il capitalismo e la scienza.
Il capitalismo, diciamo, ha potuto lievemente nel momento stesso in cui il getto del Deuteronomio, che impedisce, diciamo, l'interesse rispetto a un prestito, che dalla Chiesa è stato in qualche modo, cosa che per gli ebrei invece sarà mantenuto. Perché gli ebrei
tra di loro,
ma in effetti, perché la Chiesa ha cercato di rispettarlo.
Poi, sì, questi sono tutti, come dire, i prolegomeni del coso, del capitalismo. In realtà il capitalismo sorge quando sorge la possibilità di fornire a tutti qualche cosa che tutti possano comprare, e cioè la rivoluzione industriale, quando tutti i beni hanno cominciato a prodursi con le macchine e quindi in quantità enorme. Questa enorme quantità di beni occorreva che venisse comprata da qualcuno.
Sì, perché nel
soprattutto Fordismo ha dato questa.
Sì, lui, vabbè, certo, ha dato.
I due del Rinascimento hanno creato le basi del capitalismo finanziario, non di quello industriale su base, anche se qualche embrione c'era già.
Sì, però senza la rivoluzione industriale non ci sarebbe stata questa enorme massa di beni da vendere, e quindi naturalmente la necessità di compratori, di dare l'opportunità a ciascuno di avere i soldi almeno quanto basta per comprarsi la macchina Ford.
In un certo senso Marx aveva capito con la questione della alienazione.
Ma sì,
lui era in pieno.
Marx ha fatto un'analisi straordinaria del capitalismo, certo.
Diciamo che sono i rimedi,
che rimane insuperata.
Sono i rimedi che sicuramente potevano essere.
Sì, quindi. Infatti non si legge più Marx.
No, non c'è proprio.
Ma l'unico lettore di Marx è Cacciari ancora.
Forse sì.
È l'unico che parla ancora di Marx.
Marx, non si sa bene se Marx è stato letto attraverso Kojève o Kojève attraverso Marx. Probabilmente Marx attraverso Kojève, e l'immagine di Marx che negli anni 60-70 ha avuto il maggiore successo è l'immagine che ha dato Kojève del marxismo, cioè un marxismo stalinista. Marxismo che con Marx aveva più poco a che fare.
Direi che comunque non era da poco neanche la lettura che ha fatto Lenin.
No, certo.
Lenin ha fatto una lettura.
Sì. Una cosa che non mi sono mai procurato sono le opere di Lenin.
Sì.
Ecco. Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin. Sono quei tomoni dell'Auditore di Uniti.
Ho diversi libri e poi ho un volumone che sono le opere scelte.
Ecco. Ma l'Editore di Uniti aveva fatto proprio un'edizione bella, di quelli bellissimi che fa lei anche, oltre a quelle con
le mie anche in
ecco. ha fatto anche le opere di Togliatti,
quindi degli opere
e di Lenin naturalmente, non so se anche di
Granciero,
non so se anche di Kropotkin, no, forse no,
no, era qualcosa di Bakunin.
Bakunin? Sì. Già. Sì, comunque sì, questa è una cosa su cui si potrebbe riflettere, no? Il capitalismo e la scienza, le due chicche del cristianesimo. Quanto di meglio ha prodotto, insieme naturalmente con tutto ciò che avete già detto, cioè la persuasione, quindi la sofferenza, quindi tutte queste belle storie. Penitenziate, fate penitenza, perché siete tutti colpevoli. La sofferenza, sono tutti, come dire, è il pane del neoplatonismo, quindi del cristianesimo. Siamo tutti in difetto rispetto all'uno. Veniamo dall'uno, ma non potremmo mai diventare l'uno. Poi arrivano gli gnostici, meno meglio. Dire sì, invece potete diventare Dio.
Però fate sempre da una posizione di mancanza.
Beh, certo, e se no non si poneva neanche problema.
Appunto. Qualunque amico deve partire da un'altra, altrimenti sì, può sì. Segnalare la via per tornare.
Esatto.
Direbbe racconto.
C'è sempre metà dell'oro che è stata perduta e che è da recuperare.
Non che c'era la caduta.
Certo.
Qualunque cosmogonia o teogonia, no? Parte da una separazione, da metà dell'oro e da un atto di violenza per ristabilire l'ordine. In un modo o nell'altro. Proprio perché sono i miti fondativi del linguaggio medesimo, la separazione e la volontà di potenza.
Ed è anche quello che in un certo senso si incontra in ciascuna analisi.
Sì. E infatti il principio di ragione. Il principio di ragione è, sì, Leibniz dice chiaramente che è Dio, certo, ma è l'età dell'oro, è quella che fonda tutto, è quella che funziona, fondamento, è questo che c'era all'origine che bisogna ritrovare sempre,
ed è l'ineffabile.
Esattamente, eh sì. E ci sarebbero tantissimo materiale per il venerdì, ma venerdì non ci saremo, quindi
facciamo a maturare.
Non so se è come il vino, per me sicuramente no, perché le idee poi mi scompaiono, ogni idea che sorge sorgendo mi leggo. Va bene,
dove lascio? Dovreste mai capitarmi di
cosa?
La pipa. No, non è stato trovato. La pipa però.